Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buongiorno amici. Continuiamo anche nel 2026 nella impresa che abbiamo cominciato all'inizio dell'anno di parlare di quel gigante dello spirito che è stato Papa Wojtyła, Giovanni Paolo II. La volta scorsa abbiamo affrontato il problema morale che il Papa descrive benissimo nello Splendore della Verità, che è anche un testo splendido. In quel testo, tra l'altro, si parlava del fatto che corpo e anima sono indissociabili nella persona. Essi stanno o si perdono insieme, corpo e anima. Il punto è che la Genesi rivela, cioè la scrittura, tutta la scrittura e poi la tradizione, rivela all'uomo cos'è l'uomo. Certo, immagine e somiglianza di Dio, ma adesso io voglio affrontare un aspetto particolare, che noi siamo fatti, come dice Paolo ai Tessalonicesi, tutto quello che è nostro, cioè corpo, anima e spirito, tutto quello che è nostro. Io non sono un'angela, ideale, astratta, ho il corpo, il mio corpo, e questo corpo è chiamato a risorgere, cosa inaudita per la filosofia greca, inaudita, perché è lo spirito che è libero nel senso che va dove vuole, il corpo non va dove vuole, per di più si invecchia, come sto sperimentando, e la cosa non è piacevole. Allora, che voglio dire con questo? Che il cristianesimo, la rivelazione, quindi l'ebraismo e il cristianesimo, fra le altre novità enormi, hanno anche quella di considerare, questo soprattutto il cristianesimo, il corpo come indissociabile dallo spirito. Quindi il corpo, infatti, viene detto che il corpo è il tempio dello Spirito Santo, cioè il tempio di Dio. Giovanni, che scrive il Vangelo più antignostico, anzi è un Vangelo che proprio nell'essenza è antignostico, lo comincia dicendo: il Verbo, Dio, si fece carne. Quindi Dio ha preso una carne, si è incarnato, cioè questa è una cosa. Allora, Giovanni Paolo, oltre a aver scritto tanto su tanti argomenti di cui la Chiesa aveva bisogno di chiarezza, scrive, compone delle catechesi bellissime all'inizio del suo pontificato, che sono catechesi del mercoledì, che io non conoscevo, che io in buona parte non conosco perché io ho letto praticamente tutti i suoi pronunciamenti ufficiali, ma non conoscevo questo aspetto. Questo aspetto viene chiamato teologia del corpo, in cui il Papa affronta il tema, certo, come lo può fare? A partire dalla rivelazione, non c'è dubbio alcuno, ma a partire dalla rivelazione, che è certo la Genesi, che è il Cantico dei Cantici, affronta il tema di questo, di che senso ha questo nostro corpo, in che senso è santo, perché noi siamo chiamati a essere santi, 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 perché Dio è santo, 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 ma anche il nostro corpo è chiamato a far parte di questa santità. È chiaro che sono termini, che sono temi che vanno nella mistica, che vanno nelle cose complesse, molto profonde da esprimere. Quindi io ho pensato di dedicare a questo aspetto due puntate, la prima è quella di oggi, la seconda la faremo, se Dio vuole, il mese prossimo. Questa prima la facciamo con un caro amico mio e che tutti conoscete, che si chiama Don Francesco Voltaggio. Buongiorno Francesco.
Buongiorno Angela, buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie dell'invito.
Io sono molto contenta di invitarti, perché tu sei l'unica persona che può, cioè la persona che meglio secondo me può esprimere questo aspetto del Magistero di Giovanni Paolo II relativo anche certamente alla Genesi, certamente anche alla speculazione ebraica di cui tu sei maestro e che è un grande aiuto anche per noi, non è vero?
Sì, certamente, sono d'accordo.
Non potresti essere d'accordo, essendoti occupato di questo con passione.
Sì, allora, se vuoi possiamo cominciare.
E certo.
Ecco, ovviamente non è facile sintetizzare tutta la ricchezza enorme della teologia del corpo in San Giovanni Paolo II, ma ci proverò comunque. La teologia del corpo è un insieme di 129 catechesi tenute da San Giovanni Paolo II durante le udienze generali del mercoledì tra il 1979 e il 1984, e vale la pena di vedere come, cioè in che momento storico sono sorte. In un momento storico segnato dalla rivoluzione sessuale degli anni 60-70, poi una visione riduttiva, come hai detto bene tu, del corpo e della sessualità, che è molto diffusa, soprattutto la crisi del matrimonio e della famiglia, e poi una dicotomia, cioè una netta separazione, una forte separazione tra corpo e persona. Ed è un argomento ancora attualissimo, tra l'altro a cui San Giovanni Paolo II ha dedicato grandissima parte della sua vita e della sua missione. Perché è molto attuale? Perché si deve riconoscere che dal 68 fino ad oggi la famiglia ha attraversato una crisi senza precedenti. Basti pensare al divorzio express, all'ideologia gender, possiamo anche dire abomini come il poliamore, cioè si impone sempre di più una dittatura del relativismo riguardo alla famiglia, alla sessualità, che è parte di un progetto globale volto a stabilire un nuovo ordine mondiale. Noi siamo delle sentinelle, dobbiamo esserne consci, e di fronte a queste sfide San Giovanni Paolo II avvertì la necessità di nuove risposte alla luce dell'antropologia rivelata, cioè di ciò che la rivelazione illumina sull'uomo, perché la grazia di Dio illumina e salva tutto l'essere umano in tutte le sue molteplici dimensioni e relazioni, compresa quella corporea, il corpo. Cioè Giovanni Paolo II percepì in modo geniale che la morale sessuale cattolica era spesso vista nel mondo come solo un insieme di divieti, senza che se ne comprendesse il fondamento e la ricchezza antropologica, spirituale, eccetera. Quindi la teologia del corpo di San Giovanni Paolo II nasce come una risposta positiva, non moralistica, che vuole spiegare chi è l'uomo, che senso ha il corpo nel progetto di Dio. Qual è il nucleo, già lo dico da subito, di questa teologia del corpo? Che il corpo ha una dimensione, un significato teologico, cioè non è solo una componente biologica. Oggi è anche molto attuale questo, evidentemente, no? In cui sembra che l'uomo sia solo un insieme di cellule o qualcosa del genere. No, il corpo è teologico, cioè rivela qualcosa di Dio, perché rende visibile la persona invisibile, o rende visibile l'invisibile, ed è il luogo in cui l'uomo è chiamato ad amare e donarsi. Quindi, come hai detto tu molto bene, non è che io ho un corpo, io sono corpo e anima insieme. Quindi la teologia del corpo è una ammirabile pedagogia che vuole farci capire il vero senso del nostro corpo, che ha, lo dico da subito, un significato sponsale per San Giovanni Paolo II, che vuol dire che la persona è chiamata a essere dono reciproco, e questo si esprime nella storia, nel corpo. Allora, ora dico in breve che questo ha delle radici anche profonde nella storia di Wojtyła, perché Wojtyła unisce in questa teologia del corpo in modo mirabile la Bibbia, come tu hai ricordato, soprattutto il libro della Genesi e il discorso della montagna, i Vangeli, i padri e la tradizione della Chiesa, San Tommaso d'Aquino, e poi anche la filosofia, specialmente una filosofia che lui ha approfondito, perché lui era anche un grande filosofo, la fenomenologia personalista, specialmente di Max Scheler e della grande Edith Stein, che è anche una santa, come sappiamo. Poi c'è anche la storia personale di Karol Wojtyła, che è cresciuto tra grandi difficoltà, ha perso molto presto la madre, il fratello, il padre, oltre a vari suoi amici ebrei e cattolici nell'Olocausto. Soprattutto le sue esperienze tragiche del nazismo e del comunismo, e che hanno sviluppato in lui una grande sensibilità verso la dignità e unicità di ogni persona. Poi lui ha coltivato amicizie sincere, anche il teatro, i suoi studi filosofici lo hanno reso molto attento alla ricchezza concreta dell'esperienza umana. Tutta questa combinazione di esperienza vissuta, riflessione filosofica e ovviamente esperienza di fede gli hanno permesso di affrontare questi temi complessi come la sessualità e l'amore, lui lo aveva già fatto, ne parleremo brevemente dopo, in un libro, nel suo primo libro, che è Amore e responsabilità. Inoltre, già da sacerdote, Don Wojtyła si occupò di pastorale delle coppie e dei fidanzati fin dall'inizio del suo ministero, con cui andava anche in vacanza, che catechizzava un gruppo giovanile che poi prenderà il nome in polacco di Środowisko, cioè vuol dire circolo, una rete composta da giovani intellettuali, soprattutto sposati e fidanzati. Era una pastorale che per l'epoca era innovativa, e San Giovanni Paolo II capì una cosa fondamentale, che ci voleva un cambio radicale di prospettive. Non bastavano divieti o regole, ma si doveva ripartire dalle fondamenta, dalle sorgenti, cioè rilanciare il discorso in modo nuovo, esistenziale, attraente, profondo e positivo, radicato nella Bibbia. E così nacque la grande avventura della teologia del corpo, di cui brevemente, ecco, di cui farò una sintesi. Le basi di questa teologia del corpo sono già nel suo primo libro, pubblicato nel 1960, Amore e responsabilità, che è di fatto un trattato di etica sessuale, di morale sessuale. E la sua intenzione, l'intenzione di Wojtyła in questo libro, era presentare la morale della Chiesa non in termini moralistici, solo di permesso o proibito, ma partendo da una profonda riflessione sulla persona, in modo da mostrare un itinerario, perché Giovanni Paolo II era molto attento all'iniziazione cristiana. Io ho un testo in polacco del tempo del Concilio, in cui Wojtyła praticamente dice l'importanza dell'iniziazione, del catecumenato, non solo per coloro che non sono battezzati, ma per quelli che sono battezzati ma non hanno ricevuto una sufficiente formazione. Quindi
scusami, Francesco, scusami.
Sì, prego.
Questo aspetto di consonanza profonda fra il pensiero e la persona di Giovanni Paolo e Chico e Carmen, gli iniziatori del cammino neocatecumenale, l'abbiamo già visto a ottobre, quando ho parlato di Wojtyła e l'evangelizzazione. È molto profonda, adesso tu lo diciamo citi da un altro punto di vista, ma è molto profonda questo anelito all'evangelizzazione che ha unito sia noi del cammino che lui, e questo è stata una grande grazia che Dio ha fatto alla sua Chiesa, scusami.
Ma certamente, infatti è fondamentale un itinerario che porti a una maturazione della fede, e analogamente lo fa anche dal punto di vista della morale sessuale, cioè mostrarlo come un itinerario che porti alla più alta autorealizzazione dell'uomo, a una maturazione totale della persona. Cioè il fondamento della morale è, per Giovanni Paolo II, in una parola, non usare mai l'altro, mai strumentalizzarlo, perché se strumentalizzo, cosifico l'altro, lo riduco al rango di un mezzo, di una cosa, e amare si oppone ad usare. Se amo non posso usare l'altro, perché amare una persona significa anzitutto darsi a essa, e questo è un punto fondamentale della teologia del corpo, cioè chi è l'essere umano, chi è la persona, è dono reciproco. E San Giovanni Paolo II ha sondato le ricchezze di questa relazione di dono reciproco che caratterizza la persona umana, mostrando come l'amore invisibile divino si manifesti nell'amore visibile, anche fisico e sessuale. Così contrasta la tentazione, sempre in agguato, del dualismo manicheo e gnostico, dando fondamento, approfondendo, grazie a Dio, il magistero purtroppo contestato di San Paolo VI nell'Umane Vitae, approfondendolo sotto tanto i punti di vista biblico, antropologico, personalistico.
Scusami, interrompo un'altra volta.
Sì.
Giovanni Paolo ha manifestato in tutto quello che ha fatto e scritto una cosa che negli ultimi tempi anche all'interno della Chiesa è stata messa in dubbio, cioè la possibilità che noi, ognuno di noi, corpo compreso, viva santamente. Come Dio è santo, lo dice la Bibbia e lo ripete in continuazione, io sono santo, anche voi siete chiamati a essere santi. Perché la tentazione è quella di credere, di questo gnostica, è quella di credere che il corpo non è all'altezza di Dio, quindi il corpo io lo disprezzo in qualche modo, ma se lo disprezzo, tutti gli gnostici sono finiti nell'eccesso opposto, cioè hanno usato il corpo in ogni possibile perversa maniera, perché non rispettare il corpo vuol dire solo semplicemente distruggerlo, come sta succedendo oggi per la sessualità, che è una forma di distruzione dello spirito delle persone, perché disprezza il corpo che è tempio dello spirito di Dio, scusami.
No, ma è proprio questo, cioè oggi pregando mi è uscito un Vangelo che è la grande tribolazione di Gerusalemme, cioè l'abominio della desolazione, l'abominio della desolazione che si trova nel luogo santo che sarebbe il Tempio di Gerusalemme, ma noi sappiamo alla luce di Cristo che il Tempio di Gerusalemme è un'immagine, a parte del Tempio Celeste, ma anche del Tempio che è l'uomo, che è la Chiesa e che è il corpo, e oggi noi assistiamo a questo, e per questo è attualissima questa riflessione di San Giovanni Paolo II, che non a caso, come tu hai detto, parte dal principio, cioè l'uomo al principio è l'uomo ancora non ferito dal peccato, e lui prende spunto dal discorso della montagna e soprattutto dalle parole di Gesù quando dice di non guardare con concupiscenza, con desiderio l'altro, nel caso dell'uomo la donna, nel caso della donna l'uomo, e poi dalle parole di Gesù Cristo nel Vangelo di Matteo che dice non avete letto che il Creatore fin dal principio li fece maschio e femmina e disse per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà alla propria moglie e così i due diventeranno una sola carne, cioè comincia dal principio, perché Gesù Cristo richiama al principio, dal principio non fu così, non ci fu una separazione, una discomunione tra l'uomo e la donna, e qui voglio dire un'altra
infatti
cosa.
Infatti erano nudi e non si vergognavano di esserlo.
Esattamente, infatti parleremo proprio di questo, però prima voglio fare una premessa anche dal punto di vista biblico, secondo l'insegnamento cattolico, perché cominciando dal principio si comincia con ovviamente i primi capitoli del libro della Genesi, che purtroppo alcuni considerano una favola, un mito, un raccontino. Attenzione, è vero che i primi 11 capitoli del libro della Genesi non sono storici in tutti i loro dettagli, ma presentano una verità storica, e io sono solito dire più che storica, ontologica, paradigmatica, cioè, per dirla in termini semplici, che riguarda ogni uomo e ogni donna in ogni tempo. Quindi, secondo il libro della Genesi, l'uomo e la donna sono creati al principio come cosa molto buona, sono fatti a immagine e somiglianza di Dio, e qui anche voglio sfatare un altro mito. I primi capitoli della Bibbia non sono maschilisti, sempre si dice sì, ma la donna è stata tratta da una costola dell'uomo, è stata causa di peccato, secondo la Bibbia è maschilista, no, io dico sempre
scusa,
per scherzo.
Scusa, ti interrompo,
che...
ma mi viene in mente una cosa, che le tradizioni rabbiniche dicono, come tu sai perfettamente, che la donna è stata presa, creata da una costola, allora dice perché da una costola? Perché da una costola? Perché non dal cervello?
Perché
se no sarebbe stata superiore al maschio, perché non dai piedi, perché altrimenti sarebbe stata inferiore, invece sono perfettamente davanti l'uno all'altro. A riguardo di questo davanti, in un testo che tu hai scritto c'è un'espressione bellissima, ne vuoi parlare?
Certo, infatti se ci sto arrivando, cioè io però voglio dire che faccio sempre una battuta, no? Cioè dico che per ingannare l'uomo è bastata una donna nel libro della Genesi, mentre per traviare la donna ci è voluto il serpente, la più astuta fra tutte le creature. Quindi attenzione, non è maschilista, anche perché un'altra accusa che si fa, no? Si dice nel libro della Genesi che la si chiamerà donna, cioè Isha in ebraico, perché da Ish è stata tolta, cioè dall'uomo è stata tolta, quindi perfino il nome della donna proviene dall'uomo. Ma attenzione, l'uomo, cioè l'uomo come maschio, non viene mai chiamato Ish, uomo, se non quando appare la donna, Isha, è chiamato Adam, ma Adam, oltre a essere un nome proprio, Adamo indica, ora lo vedremo, sia l'uomo che la donna, è l'essere umano nella Bibbia, mentre l'uomo è chiamato Ish, cioè uomo maschio, solo quando appare la donna. Che voglio dire con questo? Che non c'è nessun deprezzamento rispetto all'uomo, ma la Bibbia e chiaramente annuncia la piena complementarità e uguale dignità dei due, cioè solo dopo la creazione della donna l'uomo diventa veramente un uomo. E quindi c'è una complementarità nella chiara distinzione. Tra l'altro,
uomo
la donna
e donna
viene chiamata
li creò
Eva.
A sua immagine li creò, a sua immagine
esatto.
Sono uomo e donna.
Esattamente,
scusami.
Arriviamo proprio a questo. Però prima voglio dire una cosa sulla donna, che il nome Eva, Chavà, è spiegato nella Bibbia tramite la radice Chaya, che significa vivere, cioè come la madre di tutti i viventi. L'unicità della donna, come ripeteva spesso Carmen Hernandez, è legata al fatto di portare in sé la matrice della vita, in ebraico Rechem, che è il luogo del miracolo della generazione. E riguardo a questa espressione a cui tu facevi riferimento, la donna è per l'uomo un aiuto che non può trovare nel mondo animale, anche se oggi purtroppo si vuole scardinare anche questa verità, però si dice che l'uomo non trova un aiuto davanti a lui, si usa un'espressione Ezer Kenegdo.
Scusami, ti rinterrompo, ma sono temi che riguardano la vita di tutti, quindi anche la mia. Questa storia degli animali, l'attaccamento delle persone oggi agli animali è frutto di che? Della solitudine in cui viviamo uomini e donna, che sono stati separati e che vivono soli. Allora, nella disperazione della solitudine, gli animali sono un aiutino, perché sono comunque un corpo di carne che dà una qualche forma di presenza, di cui abbiamo bisogno, scusami, ma questo è un aspetto
certo.
Profondo di alienazione.
Attenzione,
in cui oggi siamo ridotti per la solitudine.
Certo, cioè, attenzione però per precisare che la Bibbia dà una grandissima importanza agli animali, enorme,
sì, certo.
Dal libro della Genesi vengono salvati con l'uomo e un cane accompagna Tobia insieme all'angelo Raffaele,
sì.
A Ninive si fanno penitenza perfino gli animali, quindi la Bibbia non svaluta gli animali, ma sottolinea, come tu dicevi, l'unicità della persona umana. E infatti il fatto che l'uomo, come tu ricordavi, non trova nel mondo animale un aiuto che gli sia simile, una reciprocità completa, e infatti appunto non, dice la Bibbia, non trova un aiuto, Ezer Kenegdo, un aiuto davanti a lui, cioè uomo e donna sono uno dinanzi all'altro, faccia a faccia, interessante, come i cherubini nell'Arca dell'Alleanza,
ecco,
che avevano il volto rivolto l'uno
molto.
Verso l'altro, in mezzo al quali dimorava la Shekinah, la presenza divina, cioè come a indicare che solo nel riconoscimento del volto dell'altro, nella comunione, Dio si rende pienamente presente.
La Shekinah divina,
quindi,
poi leggevo, perché io sono stata appassionata anch'io, io sono più vecchia di te, prima
so.
Di te, dopo ho fatto storia, ma insomma, e che i rabbini parlano che quando uomo e donna si uniscono e c'è la Shekinah di Dio presente in loro, e tu dicevi benissimo, quando non c'è questa Shekinah di Dio, cioè quando l'uomo non si dona alla donna, quando la donna non si dona all'uomo, cioè quando non realizzano quel sacramento di comunione che Dio ha previsto per noi, lì in mezzo c'è l'inferno. Scusami.
Esattamente.
Tu lo scrivi benissimo. Io l'ho preso da
te. È proprio così. No. E quindi
diciamo.
San Giovanni Paolo II usa un'espressione unidualità, cioè nella loro unidualità l'uomo e la donna costituiscono l'icona di Dio, perché come ricordavi in Genesi 1:27 si dice che Dio creò Adam, l'uomo, secondo la sua immagine, a immagine di Dio li creò, maschio e femmina li creò, e tra l'altro in greco si dice kate icona, a icona, cioè a immagine di Dio. Cosa vuol dire? Che icona di Dio, immagine di Dio, non è solo l'essere umano in generale o individualmente certamente, ma è la comunione tra uomo e donna. Tra l'altro per noi cristiani questo è fondamentale, perché sappiamo che Dio non è una monade, non è solo, ma è una comunione di persone. Inoltre questo indica che maschio e femmina li creò, che la femminilità e la mascolinità sono complementari, non solo dal punto di vista psicofisico, ma soprattutto ontologico, cioè in essenza, cioè per la loro essenza, cioè solo grazie a questa dualità del maschile e del femminile l'umano si realizza completamente. Questo è fondamentale, vuol dire che la vocazione dell'uomo e della donna è la relazione in vista della comunione. E diciamo che quindi l'uomo e la donna insieme sono immagine di Dio, non nonostante, ma proprio in forza della differenza sessuale. Insomma, San Giovanni Paolo II ci insegna che la differenza sessuale, con i suoi segni distintivi, cioè gli organi della sessualità, ma anche in ogni, nei cromosomi, va vista alla luce della somiglianza con Dio. E infatti, come ricordavamo, il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare, ezer kenegdo in ebraico, un aiuto a lui corrispondente. E si dice che l'uomo impone dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli del cielo, a tutte le fiere della terra, ma per l'uomo, non, letteralmente si dice, non fu trovato un aiuto a lui corrispondente. Non, ripeto, per salutare il mondo animale, ma l'uomo avrebbe potuto giungere alla conclusione di essere sostanzialmente simile a tutti gli altri esseri viventi, agli animali, e invece non è arrivato a questa conclusione, dice San Giovanni Paolo II.
Come oggi dicono in tanti, che fra noi gli animali...
E invece San Giovanni Paolo II parla della solitudine radicale, originaria dell'uomo, cioè la sua coscienza che si distingue da tutti gli animali, e proprio attraverso questo è persona. E quindi questa esperienza di questa solitudine radicale, ontologica, fa sì che l'uomo senta, l'essere umano sente il bisogno e l'aspirazione profonda del suo essere al dono di sé a un'altra persona simile a sé, cioè scopre non solo la sua solitudine radicale, ma di essere una persona il cui compimento è nel darsi a un'altra persona. E questo è interessante, che la benedizione su tutta la creazione nella Genesi non viene dichiarata se non dopo la creazione della donna. Attenzione che la creazione dell'uomo, e io direi della donna, è il culmine di tutta l'opera della creazione, poi c'è lo Shabbat, Dio si riposa, che è la comunione con Dio e il riposo, ma prima di questo il culmine parte lo Shabbat, il culmine di tutta la creazione è la donna, perché quando appare la donna appare la comunione. E questo riguarda ovviamente anche il corpo, cioè l'uomo diventa immagine di Dio nel momento della comunione, siccome l'uomo e la donna sono esseri incarnati in cui il corpo esprime la persona, la comunione delle persone include anche la dimensione della comunione dei corpi mediante la sessualità. E qui vediamo una visione stupenda, positiva della sessualità, cioè il sesso non è un attributo accidentale della persona. Siamo uomo o donna in tutte le dimensioni della nostra persona, perché altrimenti non potremmo essere dono. Quindi uomo e donna siamo della medesima umanità, ma la differenza sessuale ci identifica fin nella radice del nostro essere, ci costituisce come persona perché ci dà, e questa è la genialità di San Giovanni Paolo II, la complementarità necessaria per il dono di noi stessi. Quindi è solo mediante il dono e la comunione dei corpi che l'uomo e la donna sono immagine di Dio, e in questa comunione la creazione trova il suo compimento.
Che questo sì. È un discorso bellissimo, ma secondo me bisogna ricordare, come sai perfettamente, che questa comunione avviene in presenza di Dio, come dice benissimo il libro di Tobia. Allora Tobia salva la futura moglie dal demonio che le faceva morire tutti i mariti, ben 7, la salva come? Sì, con una cosa che gli aveva dato Raffaele, però pregando. Loro, prima di unirsi, prima di giacere a letto insieme, che parte che la prima notte non giacciono a letto insieme, ma comunque pregano. Allora questa preghiera perché l'atto sessuale, che è un atto molto profondo, perché nell'atto sessuale non si comunica solo il corpo, ma si comunica lo spirito, perché è tutta la persona che si esprime nell'atto sessuale, come dicevi. Allora in questo atto sessuale, che è così bello e così profondo, è facilissimo che si insinui Satana, e si insinua sempre, è l'unico modo, ma se si insinua Satana si insinua la morte, cioè il disprezzo per l'altro, cioè l'utilizzo dell'altro. Quindi l'unico antidoto che c'è contro questa meraviglia che Dio ha creato, che è l'unione dell'uomo e della donna completa, dell'unione sessuale, è la comunione con Dio. che il consiglio che viene dato in un certo senso nel libro di Tobia, prima di unirsi alla moglie, è di pregare, cioè di ricordare che c'è Dio che è amore e che le unisce. Scusami.
No, no, è proprio così, e qui passiamo a una cosa fondamentale riguardo a quello che stai dicendo, che passiamo all'uomo ferito dal peccato, l'uomo storico, cioè il Genesi 3 mostra che la seduzione del serpente è rivolta non solo ad Adamo ed Eva come singoli, ma ai due in quanto coppia, perché entra un terzo al posto di Dio, un falso alleato che prende il posto di Dio, il serpente. Dio che, come hai detto tu, è il vero alleato, il vero garante dell'amore e dell'alleanza, senza il quale, e che succede? Un fallimento, cioè il fallimento della prima coppia, però dobbiamo capire che è il modello di quello che può accadere e accade purtroppo in molte coppie, cioè sempre, tutto comincia con una tentazione che rompe l'unità con Dio innanzitutto e tra i due e con il cosmo, cioè la coppia ascolta, potremmo dire, una catechesi alternativa a quella di Dio. Una voce che insegna a vedere il male come qualcosa di buono, attraente, come la felicità. E in questo momento dell'insoddisfazione nasce il desiderio di mangiare. Cioè il cuore dell'uomo viene convinto che il problema sia Dio, che limiti la libertà, che è responsabile dell'infelicità dell'uomo. E a quel punto entra nella coppia questo terzo, il serpente, e questo ascoltare questa catechesi del maligno, questa nuova voce crea una doppia rottura, la prima rottura con Dio e poi tra i due, e così.
Questo del mangiare, ecco, è bellissimo, è interessantissimo, questo che appena mangia, cioè si appropria, cioè dice è mio.
Sì, sì, esatto, è proprio così, e infatti lo dice benissimo San Giovanni Paolo II, attenzione che questo è un punto fondamentale. Dice San Giovanni Paolo II, e cito: il mistero della redenzione è nella sua stessa radice congiunto di fatto con la realtà del peccato dell'uomo. Cioè con il peccato si rompe questo rapporto tra uomo e donna. Prima si guardavano con fiducia totale, ora si vergognano. E non è solo il corpo a cambiare, ma lo sguardo, cioè l'altro non è più visto come un dono, ma come qualcuno da cui difendersi. Nasce la vergogna, la paura di essere usati, ridotti a oggetti di piacere, di possesso, di utilità. Per questo si coprono, cercano di proteggere quello che resta del significato profondo del loro essere uomo e donna. E
scusa,
Giovanni Paolo II sottolinea questo punto.
Scusa, ti interrompo ancora, sì. Perché è una, la tradizione rabbinica dice che questi prima erano nudi e non si vergognavano. Perché? Perché erano vestiti delle sette nubi della gloria di Dio. Infatti nei mosaici qui a Roma, in tante chiese, ci stanno queste nuvolette che rappresentano la gloria di Dio. Scusa.
Esatto, erano vestiti di gloria, Adamo ed Eva, il primo uomo. Questo poi lo sviluppa non solo la tradizione ebraica ma anche la tradizione cristiana, San Gregorio di Nissa, è tutto un filone interessantissimo. Allora voglio dire però qui una cosa, faccio una parentesi che mi sembra importante anche farlo nella tua trasmissione, perché tu sei molto sensibile a questi temi, giustamente, cioè il peccato originale è una chiave di comprensione della teologia del corpo. E qui voglio dire una cosa, cioè riguardo all'interpretazione di Genesi 3, il peccato di origine, oggi si nota una grande confusione. Secondo alcuni, qui non si narra tanto il peccato della prima coppia, ma la sua emancipazione. Cioè la scelta di Adamo ed Eva non andrebbe vista come una trasgressione, ma come un progresso dallo stato infantile di buon selvaggio a quello maturo e capace di scelta. E io l'ho sentito purtroppo anche nelle aule accademiche.
Questo è il dramma del modernismo che ha infettato la Chiesa molto profondamente.
Ci arrivo, penso che però questo è un punto fondamentale, poi tu magari lo commenti. Cioè il serpente non sarebbe un antagonista, ma un collaboratore dell'uomo. Cioè la seduzione di una visione positiva del peccato originale che è stato proposto, come sai, dalla filosofia moderna, da Kant, da Hegel. Per esempio Erich Fromm diceva che il peccato d'origine è il primo passo verso la libertà, e purtroppo questa visione ha fatto scuola anche in certi campi della nostra teologia. È una visione neognostica in cui il confine tra bene e male è reso vago. Quindi secondo alcuni nella predicazione non si dovrebbe parlare di peccato, di demonio, bisogna abbassare l'asticella della fede, ma in realtà lo
infatti,
dice San Giovanni Paolo II.
Parla più, chi parla più di peccato e di demoni, scusa.
Bene, speriamo noi sì, dai.
Va bene, va. Noi siamo,
sì.
Adesso voglio dire,
sì, però
Radio
c'è questa
Maria,
idea,
è una trasmissione che riguarda
no,
tutti.
Siamo d'accordo, c'è questa idea, però senza considerare l'antropologia rivelata, quindi anche la ferita del peccato originale, è impossibile comprendere l'opera della salvezza certo. di Cristo, cioè il cristianesimo si riduce a un miglioramento dell'uomo e del mondo, a un'opera sociale o morale, cioè dovremmo ancora essere salvati da qualcosa, mentre l'uomo deve essere salvato, l'uomo e la donna nelle sue relazioni, nel suo corpo, nella sua sessualità. Quindi attenzione che questa caduta dall'Eden, che la Bibbia esprime in questo linguaggio, esprime una verità profondissima sull'uomo, che sorprende ancora oggi a chi è iniziato per la sua profondità esistenziale. Vi faccio un esempio, la Bibbia non ha un concetto moralistico di peccato, in ebraico chattà, la radice da cui viene peccato, significa mancare il bersaglio, cioè è il fallimento del progetto originario di Dio sull'uomo e sulla donna, che come dice San Giovanni Paolo II sono chiamati alla donazione di sé, all'amore e alla comunione. Quindi Giovanni Paolo II praticamente spiega che la vergogna nasce quando uomo e donna diventano mezzi invece che persone, cioè i segni della mascolinità e della femminilità che erano creati in origine per il dono reciproco rischiano di trasformarsi in strumenti di dominio e uso. E da qui nasce questa insoddisfazione continua. L'uomo e la donna cercano l'unione, ma non raggiungono più una vera comunione perché subentra la concupiscenza, cioè un desiderio che non si sazia mai e spinge a controllare l'altro invece di amarlo. Vedete com'è relazionale, com'è esistenziale. Però attenzione, e qui concludo questo punto sull'uomo ferito, il problema non è il corpo. Accusare il corpo o la sessualità è un errore tipico del manicheismo e non è cristiano, il vero disordine è nel cuore, che ha perso la sua purezza originaria. Quando il cuore è ferito,
Gesù,
anche il corpo
si ribella. E come dice Gesù,
ribella.
Non
esatto.
è quello che mangiate, no? Vabbè.
Esattamente, nel discorso della montagna.
Fuori, che corrompe il cuore, ah. quello che viene da dentro.
Esatto, e quindi diciamo una guarigione, se volete... cioè se volete, una guarigione è possibile solo attraverso la purificazione del cuore, che non è repressione, la castità per esempio non è repressione, ma capacità di amare davvero, e questa guarigione è la grazia, è il dono della grazia, che è frutto della redenzione in Gesù Cristo. E così, se non so se hai qualcosa da aggiungere, possiamo passare all'uomo redento e in Cristo, e quindi la vita morale, l'uomo e poi anche l'uomo escatologico, cioè l'uomo nella resurrezione, perché la salvezza in Cristo, perché tutto questo prepara poi questo riscatto meraviglioso che è l'opera della salvezza che culmina in Cristo.
Che si incarna,
tutta
che
questa...
prende una carne, che la carne è buona, è santa,
esatto.
è chiamata a essere santa. Questo è, siccome il pericolo primo che c'ha il cristianesimo e che c'ha l'uomo in generale è l'agnosi, cioè è la pretesa di decidere noi cosa è bene e cosa è male, cosa è giusto e cosa è ingiusto, e quindi di definire noi cos'è corpo, slegato dalla sua relazione d'amore e di dono, come stavi dicendo tu, a partire da Voitivo e dalla Bibbia, ecco, siccome è così, è importantissimo ricordarcelo questo, che è sempre questo serpente gnostico che ci invita a essere Dio noi e quindi anche rispetto al corpo, disprezzare il corpo è una radice seria con cui dobbiamo combattere.
Esattamente, e la grazia rigenera l'uomo, non solo
certo,
lo ricostruisce, lo sana, è un miglioramento dell'uomo dal punto di vista sociale, politico, ma è una vera rigenerazione, una nuova creazione interiore, sì, che però coinvolge tutta la persona, corpo e anima insieme, e questo si attua, dice San Giovanni Paolo II, nel sacramento del matrimonio, che ricostruisce il progetto di Dio sull'uomo e sulla donna, e per questo è un sacramento, cioè è anche una realtà naturale, ma è anche un sacramento, perché è un segno concreto che non solo indica l'amore di Dio, ma lo trasmette, cioè dona una grazia reale. Abbiamo visto che già nella creazione l'unione tra uomo e donna era un sacramento primordiale, perché attraverso il loro amore si rendeva visibile l'amore invisibile di Dio. Adesso, nella comunione degli sposi, si riflette l'amore con cui Dio ama l'umanità o con cui Cristo si dona alla Chiesa, come dice San Paolo. Però da soli, voglio dirlo in un linguaggio semplice, da soli non ce la facciamo, perché il peccato ha introdotto la concupiscenza, una ferita profonda del cuore che la sola buona volontà non riesce a guarire. Sì, possiamo migliorare un po', trovare un equilibrio fragile, ma non tornare alla comunione piena, perché è la grazia del sacramento del matrimonio che opera questa rigenerazione, questa nuova creazione. E attenzione, questa grazia non agisce automaticamente, ma va accolta con fede, ma quando viene accolta veramente rende gli sposi capaci di essere immagine della Trinità, e questo San Giovanni Paolo II lo ripeteva. Il matrimonio è immagine della Santissima Trinità, cioè vivere una comunione fatta di dono reciproco, perché la Trinità è in se stessa dono di ogni persona della Santissima Trinità all'altro. Il centro di ogni persona della Trinità è nell'altro, e così a immagine, certo è un'immagine poi che va, comunque ci sono dei combattimenti, non è che è un ideale, ma poi nella vita concreta molte volte è difficile, ma l'amore coniugale esclude ogni forma di dominio. Marito e moglie si donano l'uno all'altro in una sottomissione reciproca che non umilia ma libera ed è vissuta davanti a Dio. Per questo San Paolo dice che l'amore degli sposi è immagine dell'amore di Cristo per la Chiesa, un amore totale, fedele, sponsale. Ovviamente questa dimensione sponsale del corpo, attenzione, riguarda anche le persone celibi, nubili, le vergini, i consacrati, perché il corpo ha sempre un significato sponsale, anche quando non è poi attuato nel matrimonio, ma in altre vocazioni. Che vuol dire significato sponsale? Che siamo fatti per essere dono all'altro. Totale, certamente a Dio, con Dio, questa unione sponsale con Dio, però anche essere dono nel nostro corpo, anche c'è un linguaggio del corpo, perché poi la persona si manifesta negli atti ovviamente del corpo. Quindi la grazia del matrimonio.
A questo riguardo c'è stato un attacco formidabile negli ultimi anni al presbitero e al fatto che il presbitero conviene che si sposi, perché così si rimedierebbero tutti i problemi relativi all'uso cattivo dei presbiteri della sessualità. Un attacco velenoso, terribile contro questo, che tu esprimi molto bene, forse se ne parli un po' non è male.
Allora, quello che dici è importantissimo, perché la Chiesa ha sempre dato un grande valore al celibato dei sacerdoti, senza escludere che nelle chiese orientali c'è anche la tradizione del matrimonio oxurato, ma le chiese orientali, perfino le ortodosse, danno un grande valore anche al sacerdozio celibatario, cioè ai sacerdoti non sposati. Il grande problema è quando si vuole sempre abbassare l'asticella del cristianesimo, vedendo tutto come un'utopia irrealizzabile, ragione per cui, se è così, allora anche il matrimonio cristiano, stare tutta la vita con una donna o con un uomo, è praticamente una cosa che sembra impossibile, cioè se si toglie la grazia rigenera veramente l'uomo. Allora questo è importante, perché San Giovanni Paolo II ne parla anche nella Pastores Dabo Vobis, di questo significato sponsale del corpo in relazione al celibato, alla verginità, alla consacrazione a Dio in modo, diciamo, totale, e quindi anche riguardo al presbiterato. E infatti questo aspetto è presente, perché la grazia del matrimonio, abbiamo detto, eleva anche il significato del corpo. Cioè all'inizio il corpo era chiamato a esprimere la comunione della Trinità, e nel sacramento del matrimonio diventa ora segno dell'amore redentore di Cristo e della Chiesa. E sia il matrimonio sia la verginità per il regno hanno la stessa radice, il dono totale di sé. Cambia la forma di vita, la vocazione, ma la vocazione principale cristiana è una sola, cioè amare donandosi. L'uomo si realizza pienamente solo così, come ricorda anche il Concilio
amare
Vaticano II.
Amare Dio, primo comandamento, amare il prossimo, secondo comandamento, che sono strettamente uniti. Quello che stavi dicendo.
Esattamente. Certo, San Giovanni Paolo II lo dice, avrebbe voluto sviluppare di più questo aspetto, ma ovviamente a lui premeva molto dare fondamento all'umane vita di San Paolo VI, alla sessualità umana, perché nella parte finale della sua teologia del corpo, San Giovanni Paolo II spiega alla luce di tutto quello che ha detto nelle catechesi precedenti il significato profondo dell'umane vite, dicendo che ogni atto coniugale, come dice l'umane vite, ha due significati inseparabili: l'unione e l'apertura alla vita, cioè l'aspetto unitivo tra gli sposi e ovviamente l'aspetto procreativo. E separarli artificialmente.
Dio è amore creatore, e quindi se l'uomo si dissocia da questo, perde la sua essenza, perde la sua felicità anche in qualche maniera.
Esattamente, perché separare unione degli sposi e apertura alla vita significa togliere verità al gesto, cioè al segno. L'atto sessuale non è solo un fatto fisico, è un linguaggio, il linguaggio della comunione degli sposi. Se questo linguaggio viene spezzato, l'unione resta solo corporea, ma non diventa una vera comunione di persone, questo in breve dice San Giovanni Paolo II. Cioè, in sintesi, la teologia del corpo mostra che l'etica cristiana sull'amore e sulla sessualità non è una serie di divieti, ma nasce da una visione altissima, stupenda dell'uomo, del corpo, dell'amore, chiamati a dire la verità del dono e della comunione. E qui vorrei concludere con, diciamo, alcune mie considerazioni. Diciamo, nel più profondo dell'uomo è scritta la verità di essere dono per l'altro, cioè l'uomo e la donna sono stati creati da Dio per amore e per amare, e quindi la persona umana è costituita essenzialmente come relazione con l'altro. Questo altro da intendere nel senso più ampio possibile: Dio, l'altra persona e il cosmo. E qui c'è qualcosa anche degli sviluppi della filosofia moderna, cioè Martin Heidegger, filosofo tedesco, definì l'uomo come custode dell'essere. Il filosofo ebreo Emanuel Levinas ha criticato questa definizione, dice: l'uomo non è custode dell'essere, è custode del fratello, cioè l'uomo è nella sua essenza relazione. Infatti, per esempio, nella filosofia di Levinas è nell'incontro del mio volto con quello dell'altro che appare misteriosamente il terzo, riappare questo terzo di cui abbiamo parlato, cioè quello che lui chiama l'altrimenti che essere, cioè Dio. In tutta la sua trascendenza, anche se in modo nascosto, come una traccia, lui dice come una voce di silenzio sottile. E questo è fondamentale, cioè il cammino dell'uomo è un cammino dell'essere umano, è un cammino pasquale, è un esodo dalla solitudine, abbiamo detto, alla comunione di persone, dall'essere per sé all'essere per l'altro. Un itinerario che ha il suo principio e il suo culmine in quello che i padri chiamano la pericoresi delle tre persone divine. Che cos'è la pericoresi? È questo circolo dinamico, attenzione, eterno, di amore, di reciproco dono, per il fatto che le tre persone si relazionano mutuamente, si amano, sono uno, perché inabitano l'una nell'altro. Quindi Dio sì, è unico, ma non è solitario, è uno, ma non è una monade, cioè è unità nella comunità di persone. Quindi la differenza in Dio non è ostacolo all'unità, ma è la condizione di possibilità della comunione, e analogamente tra uomo e donna o tra persona e persona. Tutto questo ha delle conseguenze nella nostra vita esistenziali, perché... E per riassumere quello che abbiamo detto, l'uomo è chiamato all'unità nella differenza, alla comunione nella diversità. Certo, abbiamo visto che l'uomo è anche un abisso, che la ferita del peccato originale non gli permette da solo di compiere questo esodo pasquale verso il tu, cioè ha bisogno di essere redento, salvato, anzitutto da se stesso, che se ne dica. Non può liberarsi da solo, la ferita è troppo grande, come direbbe la samaritana, il pozzo è profondo. È per questo che, ecco, noi possiamo amare veramente, divenire reciproco dono solo quando la pienezza di Dio ricolma i nostri vuoti profondi. Per parafrasare il Salmo 23, solo se il nostro calice trabocca, perché chi può essere dono per l'altro senza limiti? Questo è il nostro problema. Non c'è il rischio di esaurirsi, di logorarsi, di perdere se stessi, di non ritrovarsi più, in una parola di morire? Però l'amore di Dio, che fa traboccare il nostro calice, è l'unica risposta all'esaurimento, cioè solo il dono di Dio in noi, la persona dono che è lo Spirito Santo, può fare di noi un dono reciproco. e quindi compiere il nostro anelito più profondo, farci varcare i limiti della morte, del nostro ego, per diventare per l'altro donazione a immagine di Cristo, che è donazione totale, apertura totale all'altro. E qui ritorniamo, diciamo, al Santo dei Santi, in cui Dio dimorava su questo spazio, in questo spazio vuoto marcato dai due cherubini, i cui volti erano rivolti un uomo verso l'altro, come a dire che solo quando i cherubini...
Spiegalo un po' questo che tu hai detto adesso, un uomo verso l'altro, spiegalo questo, perché io ho letto quello che hai scritto, ma se uno non l'ha letto magari non lo capisce.
Allora, lo spiego così, cioè qual è la rivoluzione della rivelazione biblica? Il mondo pagano sacralizza il mondo, lo sacralizza, invece nella scrittura c'è una sola vera icona di Dio. Certo, il creato è una traccia di Dio, porta tutta la bellezza, l'armonia di Dio, ma c'è una sola icona che è l'uomo, o meglio, l'uomo e la donna insieme, cioè reciprocamente. Questo si vede nel Santo dei Santi, perché che cos'è il Santo dei Santi? Nell'Arca dell'Alleanza c'erano due cherubini rivolti l'uno verso l'altro, tra l'altro la Bibbia dice letteralmente Ufneem Ish Elachiv, cioè i loro volti erano rivolti ognuno verso il fratello, dice letteralmente, e nello spazio vuoto in mezzo appariva Dio, perché Dio non si può vedere, non si può fare nessuna, questo è stupendo, non si può fare nessuna immagine di Dio. Tutte le religioni, anche in modo buono, hanno tentato di farsi un'immagine di questo Dio sconosciuto, di questi dei, di questo divino. Invece non si possono fare immagine. Perché non si possono fare un'icona di Dio? Perché l'uomo e la donna sono icona di Dio. E poi, certo, l'incarnazione, che è l'icona per eccellenza, chi vede me vede il Padre, è Cristo. Per questo noi oggi possiamo fare delle icone, riproducendo Cristo, eccetera, non direttamente Dio, perché Dio è sempre oltre, ma possiamo fare un'icona perché Dio si è fatto carne. Allora, diciamo, nella mentalità dell'Antico Testamento non si può fare immagine di Dio perché c'è una sola immagine, l'uomo e la donna, diciamo così, appunto, la persona umana. Allora, diciamo, questo è un'immagine. Nel rivolgere i cherubini, i loro volti l'uno verso l'altro, appare Dio, cioè nella comunione, solo quando l'uomo si rivolge verso l'altro incontra Dio, e solo quando si rivolge verso Dio incontra l'altro.
Che fra questi due ci sta il propiziatorio, spiega un po'.
Eh sì, il propiziatorio, diciamo, in ebraico si chiama Kapporet, non sappiamo assolutamente che cosa era, perché la Bibbia non ce lo dice, ma era ciò che stava sopra l'Arca dell'Alleanza, forse il coperchio, appunto, e sopra, cioè sopra il propiziatorio c'erano questi due cherubini. Nello spazio vuoto sopra il propiziatorio appariva Dio, è chiamato propiziatorio perché in ebraico Kapporet significa luogo dell'espiazione. Tra l'altro è interessantissimo perché San Paolo nella lettera ai Romani dice che Cristo è diventato per noi ilasterion, cioè usa la parola greca per dire è divenuto per noi il luogo di propiziazione, cioè quel luogo invisibile si è fatto visibile. E questo riguarda l'incarnazione, riguarda il fatto che poi questo amore di Dio invisibile è incarnato nell'immagine e somiglianza di Dio, che è l'uomo e la donna, che sono immagine e sono chiamata a essere somiglianza, quindi questo cammino di maturazione, perché certo questo parliamo di un cammino di fede, è ciò,
certo,
a cui l'uomo
certo
tende e può a cui può arrivare con la grazia di Dio, dello Spirito,
certo,
Santo, no?
Come tutti quelli che ascoltano sapranno bene a partire dalla propria vita, è un cammino verso Dio quello nostro, anche nell'uso della sessualità, anche nel matrimonio, anche nella verginità, certo, è un cammino.
Esattamente.
Comunque scrivi anche una cosa che io te l'ho ricordata prima, ma di cui poi dopo tu non hai parlato, e cioè che se lo spazio di Dio, cioè questo spazio del propiziatorio, non è occupato da Dio, c'è il fuoco, c'è la distruzione, tu l'hai spiegato bene.
Sì, questo lo spiegano i rabbini con un'immagine, perché praticamente i termini Ish e Isha in ebraico, praticamente, condividono insieme due lettere che sono Yud-He, che è il nome di Dio abbreviato, no? Yah, cioè il nome santissimo di Dio, il tetragramma sacro, il nome impronunciabile di Dio. Allora dicono i rabbini, quando sono uniti si forma questo Yud-He, quando invece si dividono, cioè se togliamo queste due lettere, rimane il termine in ebraico Esh, vocalizzato Esh che significa fuoco, cioè l'unione diventa insopportabile. Ecco perché diciamo, noi diciamo che il matrimonio si fa in tre, nel senso l'uomo e la donna è Cristo, perché se non c'è, o almeno per chi non è credente, diciamo che ci sia Dio in mezzo, cioè diciamo per chi non è cristiano, perché il matrimonio è anche una realtà naturale, ma il garante è sempre Dio, l'amore tra gli sposi è un'immagine dell'amore di Dio, se non c'è Dio, se questo Dio viene eliminato, se viene eliminato Dio che è amore, non rimane che un fuoco inestinguibile, dicono già i rabbini, cioè è un inferno, perché l'altro diventa un inferno, come diceva
Sartre. Ma questo mi è sembrato molto, come Chiego cita sempre, ma questo mi è piaciuto molto, perché l'uomo è sempre libero, perché ci ha creati Dio liberi, in un certo senso purtroppo, perché facciamo tanto male, però ci ha creati liberi. Allora, nella libertà noi possiamo usare di questa relazione bellissima che Dio ci ha dato, anche sessuale, del corpo con Lui, e quindi con un amore meraviglioso, oppure ci possiamo distruggere, perché se no ci distruggiamo, facciamo parte dell'inferno anche sulla terra, la relazione fra gli uomini diventa un inferno se non c'è Dio, se non c'è la grazia. Scusa.
Esattamente, se invece c'è Dio, l'altro è il Messia, è Cristo. L'altro è il paradiso, perché il paradiso che cos'è? È comunione con Dio e con gli uomini, e questo ci sono i santi che l'hanno sperimentato, anche noi cristiani alcune volte l'abbiamo sperimentato nelle nostre battaglie, perché abbiamo sperimentato anche quanto si soffre per la discomunione, quindi non è una visione idealista, la Bibbia non è pessimista, attenzione. Interessante che la prima domanda che Dio rivolge all'uomo dopo che ha perso questa armonia con la donna e con il mondo e con Dio stesso è dove sei? E la seconda domanda che pone Dio all'uomo, in questo caso a Caino, dov'è Hevel tuo fratello, dov'è Abele tuo fratello? Cioè l'uomo prima perde se stesso e la presenza di Dio e poi perde l'altro e rimane solo nel mondo del selfie, come tante volte ci troviamo, il mondo del selfie. E sembra pessimista, perché sempre si fanno questa accusa, no? Questa antropologia è pessimista, il cristianesimo è un'utopia irrealizzabile, ma pensiamo che il primo figlio di Dio si ribella al suo padre, che è Dio, il primo marito perde la comunione con la prima donna, la prima moglie, e il primo fratello è un fratricida, ma questo non è un pessimismo. Si tratta di un cammino, cioè ci apre un cammino di liberazione, di salvezza, che va visto
non
al positivo.
Non a caso Giovanni Paolo ha titolato quell'enciclica bellissima di cui ho parlato la volta scorsa, Veritatis Splendor, è la verità che è uno splendore, e qui non è questione di pessimismo, ottimismo, è la verità che la sperimentiamo sempre. Il punto è che noi abbiamo la salvezza. Perché Cristo che si è incarnato è l'uomo Dio che mi salva, che ci salva. Questo è il punto.
Esatto,
non
cioè è una cosa stupenda, perché poi è quello che sperimentiamo oggi. Perché le guerre, perché le discomunioni, i conflitti? Noi, in positivo, questo ci apre un cammino verso il paradiso, verso la liberazione e la salvezza, che è la koinonia in greco, cioè la comunione. Questo è meraviglioso, perché questo è possibile, un cammino, un esodo? Sì, è possibile, ma se questo esodo non è da una schiavitù, da un Egitto, che esodo è? Che cammino di liberazione e di salvezza è? È un cammino per un mondo migliore, per essere un po' migliori, ma noi non siamo destinati a questo, siamo destinati all'impossibile, al
santo,
regno dei cieli,
santo,
al paradiso,
santo,
che è la comunione.
Santo, 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 siamo destinati a quello, cioè alla perfezione, che Dio è perfetto, certamente, e noi siamo destinati a entrare lì, perché ci è stato reso possibile dall'incarnazione e dalla risurrezione di Gesù Cristo. Allora io sono...
L'ultima frase, per concludere, le ultime due frasi, per riprendere San Giovanni Paolo II, questa dimensione sponsale dell'uomo, che è una chiamata ontologica nel suo essere, a essere dono reciproco, è presente, ma poi deve essere sviluppata, maturata in ogni vocazione cristiana attraverso un cammino di fede, di iniziazione catecumenale, chiamatelo come volete. San Giovanni Paolo II l'ha approfondita soprattutto con relazione al matrimonio e alla sessualità tra uomo e donna, ma ne ha mostrato i risvolti di immensa portata anche nel celibato e nella verginità, nell'ordine sacro, come dicevamo, e nella vita consacrata.
Allora, io questa trasmissione la stiamo registrando, cosa che io normalmente non faccio perché non era possibile coincidere con Francesco con la data, il terzo lunedì del mese. E purtroppo, siccome la stiamo registrando, non possiamo dare spazio alle domande, che in una materia come questa sarebbero state fondamentali. Chissà, Francesco, che non possiamo riprendere questo discorso fra un po'.
Chissà, come diciamo noi in arabo, inshallah.
Inshallah. Va bene. Un abbraccio a tutti, grazie
Francesco. Angela, un saluto a tutti, grazie.
Ciao, arrivederci.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.